Good morning, signora.
La rassegna stampa del bianco e nero di giornata.
Ragazzi, sono le 9.05, buongiorno, good morning signora, buongiorno a tutti voi, popolo bianco-nero, da Luca Cavallero e da Ivroshi in regia, questa mattina occasionalmente di giovedì, buon risveglio, caro Yves, ci alziamo sempre presto per voi, leggiamo insieme i quotidiani e come ribadisco sempre, la scaletta di quest'oretta di good morning signora, siete sostanzialmente, anzi, sempre e soltanto voi, quindi subito il numero per interagire con noi, 340 54 25 324, invito anche gli amici in diretta Facebook a scriverci qui, a scaricare la nostra app, perché noi siamo ovunque, da dovunque. Ieri mi avete fatto rosicare durante Up and Down, questo Yves non lo sa, perché ho chiesto le foto del mare, eravate tutti in spiaggia, mannaggia a voi, noi siamo qua a Torino sotto un sole pazzesco, perché è spuntato il sole, siamo sotto il deserto, non sono nel logo di Good Morning Signora, però insomma, ho rosicato un pelino, ragazzi, però siete straordinari.
22 gradi,
mi segnala Yves dalla regia, benissimo, direi che è una temperatura molto alta. Secondo me in casa Ceferin si è anche a quota 50 gradi, dopo il comunicato di ieri tarda serata è sempre notte fonda in casa Ceferin sotto tutti i punti di vista. Perché Yves? Iniziamo con il leggere Tutto Sport, perché Tutto Sport fa il titolo su questo ed è inevitabile parlarne. Juve, la Coppa è salva, sospeso il procedimento del UEFA, Ceferin il grande sconfitto della partita, approfondisce il direttore Xavier Iacobelli. Ragazzi, ha ragione, perché politicamente ne esce delegittimato Alexander Ceferin, che ne ha fatto fin dall'inizio, ne ha fatto una questione personale. E secondo me il problema di fondo, quando ci si approccia a parlare di Superlega, nasce proprio dal traviamento dell'informazione che c'è stato da quella notte lì, da quella notte del 19 d'aprile, perché ne hanno fatto una questione di comunicazione, ovviamente, perché l'UEFA, attraverso quelli che sono i suoi contatti, ha cercato di far passare questo messaggio. L'UEFA è stata colta alla sprovvista, è inutile che ci nascondiamo, quindi ce l'hanno messa sul piano della comunicazione. Ma quello che viene da dire a me è: chi se ne importa della comunicazione? Parliamo nel concreto dell'efficacia del progetto Superlega, di quanti benefici potrebbe portare al calcio da un punto di vista economico. E questo è il grande dibattito, e mi sorprende che non se ne parli, ragazzi. Ma se ne parla ancora a livello di comunicazione. Ma l'hanno comunicata male. Come vi dico da sempre, ma chi se ne frega che la Superlega è stata comunicata la notte, il pomeriggio, il mattino, e è stata una roba improvvisa? Parliamo di quanto possa far bene al calcio. Io ho sentito troppo poco parlare di questo. Ceferin voleva lanciarsi in questa invettiva personalistica non solo contro Barcellona e Real Madrid, ma in particolare contro la Juventus e Andrea Agnelli. In Italia siamo stati soli, perché non ho sentito proferire nemmeno una parola da parte del presidente Gravina. Ma arriveremo a parlare di Gravina, non mi travesto da Andrea Bosco, ma ne parleremo di Gravina, perché ha anche altre colpe, secondo me. Non abbiamo sentito davvero proferire una parola da parte di Gravina rispetto a tutto questo. La Juventus è stata sola ed è tuttora sola, perché questa è soltanto una sospensione di un provvedimento in virtù del Tribunale di Madrid, che valuterà se effettivamente UEFA e FIFA, principalmente l'UEFA, perché è un'iniziativa personalistica di Ceferin, valuterà se c'è stato abuso di potere o meno. Quindi Tutto Sport c'entra subito il punto, si parla anche di mercato all'interno di Tutto Sport. Allegri pensa anche a Sirigu oltre a Belotti, sapete la mia opinione, io sono fortemente contrario tanto a uno quanto all'altro, e anzi voglio lanciare un appello e voglio chiedere a voi se siete d'accordo con me al 340 54 25 324 se la priorità per quanto riguarda la porta, per quanto riguarda i vice Szczęsny, non debba essere rinnovare il contratto a Carlo Pinsoglio. Ma non è una questione di simpatia, perché Pinsoglio ci sta simpatico, ci mancherebbe altro. È legata questa decisione, questa eventuale decisione legata al rinnovo di Carlo Pinsoglio, è legata secondo me all'importanza che ha questo giocatore all'interno dello spogliatoio della Juventus. Stiamo parlando di un giocatore che rappresenta non il 12° uomo in campo, il 13°, il 14°, il 15°, è importantissima una figura come Carlo Pinsoglio. Dobbiamo rendercene conto di tutto questo, non possiamo secondo me fare a meno di quella che è la sua umanità, perché poi il calcio è anche rapporto umano, e lui è sempre stato vicino ai calciatori più in difficoltà, proprio da un punto di vista del supporto che è sempre sempre stato in grado di dare, quindi io rinnoverei il contratto a Pinsoglio. Sirigu non serve a nulla, anzi non è affidabile come primo portiere, secondo me nemmeno come secondo portiere, non lo prenderei pertanto, e non prenderei nemmeno Belotti, non prenderei nemmeno Belotti. Io sono aspramente contrario a questa ipotesi che Tutto Sport persegue, perché Tutto Sport ha fonti sicuramente molto ma molto affidabili, ma sono totalmente contrario da un punto di vista proprio tecnico, piuttosto per quanto riguarda l'attacco. Io veramente la sparo grossa, pazienza, io dico sempre quello che penso. Confermi Morata? Metti al centro del progetto Morata? Benissimo, soluzione low cost. Soluzione low cost, il suo vice può essere benissimo un Patrick Cutrone. Porta avanti questa, non crociata, però questo filone d'opinione da una settimana circa. Alcuni di voi sono d'accordo, altri no, o ibo, però secondo me bisogna fare così. Oppure Dusan Vlahovic, anche se l'investimento sarebbe più oneroso, però sarebbe un investimento da fare a mio parere. Questo è Tutto Sport, che dice anche, attenzione, la prima missione di Cherubini, questo è un approfondimento davvero importante, ripartire da Dybala, questo ingaggio di fatto che è un nodo da sciogliere e non se ne parla ufficialmente da dicembre, vi ricordate, da post Genoa Juventus, il botta e risposta tra Dybala e Agnelli, pare che comunque Dybala non si sia smosso dalle sue posizioni, ossia una cifra a metà tra gli 8,5 e i 10 milioni annui. Allora non so se voi siete d'accordo con me, però io fossi in Dybala farei un passo indietro rispetto a queste pretese. Non serve a nulla, non serve a nulla. Io prenderei questa stagione come anno zero, soprattutto alla luce del fatto che Allegri lo pone al centro del progetto. Non serve a niente andare allo scontro frontale. Carissimo Antun, carissimo Paolo, se siete in ascolto, rinunciate. Rinunciate a questa crociata che state portando avanti, sicuramente legittima. Pazienza, Dybala guadagna 7 milioni. Aspetterei la prossima stagione con calma e poi rinnoverei anche in corso a seconda di come sta Dybala, però non è il caso in questo momento di forzare la mano, anche perché Allegri vuole mettere Dybala al centro del progetto. Dybala, se sei juventino, dimostracelo in questa circostanza. Questo è Tutto Sport, caro Yves, passiamo alla Gazzetta, perché la Gazzetta ci fa sognare con una bellissima intervista, ci fa sognare letteralmente parlando. Io sono sempre pro la lettura dei giornali e sono sempre pro quotidiani. Guardate un po' chi c'è in prima pagina, parola di Conte. Antonio Conte rompe il silenzio, ha parlato di nazionale. Io tralascio la retorica contiana, ve la leggo per completezza di informazione, ma tanto quando si parla di nazionale c'è sempre molta retorica, e qua apro e chiudo una parentesi, tutta questa retorica intorno alla nazionale di Mancini, ma anche no, cioè capisco che giochiamo le prime tre partite all'Olimpico, capisco che è la nazionale, lo diciamo fuori dai denti, è la nazionale meno juventina della storia, quindi vedo gli organi di informazione, non è un'accusa Gazzetta, però in generale vedo l'informazione, ma molto molto propensa a fare il tifo per questa nazionale, diversamente da quelle precedenti. Perché? Perché non c'è il blocco juventino, in buona sostanza, pare un po' così. Comunque Conte dice, Mancini ha fatto un grande gruppo, eccetera eccetera eccetera. Voglio centrare un punto, secondo me sacrosanto, che sottende per me l'Antonio Conte uomo, prima ancora che allenatore. Allora, che cosa dice Conte a Gazzetta? Zhang, nessuna tensione, il progetto non è mai cambiato. I tifosi, attenzione, tenetevi forte, e non è una fiction questa. Sono parole per davvero pronunciate da Antonio Conte. Sentite un po' che ha detto. I tifosi sanno cosa ho dato, non stresso l'ambiente, lo aiuto a vincere. Ve lo rileggo per chi si fosse sintonizzato adesso. Antonio Conte, due punti, aperte virgolette, i tifosi sanno cosa ho dato, non stresso l'ambiente, lo aiuto a vincere. A me sembra di volare. Non prendo le difese dei tifosi dell'Inter che sono saltati da una campana all'altra. Prima Conte era il male assoluto, poi l'hanno incensato, poi è tornato al male assoluto. Ma vi rendete conto che questo è un allenatore che fa spendere alla società per la quale lavora l'ira di Dio nel vero senso del termine, per vincere un misero scudetto, per essere eliminato per 2 anni di fila nel caso dell'Inter, ma possiamo anche citare la Juve, possiamo anche citare la Juve, perché alla Juve, secondo me, al di là degli scudetti, gli siamo grati, per carità, ha vinto gli scudetti, ha iniziato il ciclo e gli siamo gratissimi, però fa spendere alle società per le quali lavora cifre esorbitanti, non consegue gli obiettivi, perché comunque non mi venite a raccontare che una squadra come l'Inter poteva competere solo ed esclusivamente per lo scudetto, sicuramente l'Europa League l'avrebbe potuta vincere, però questo, secondo me, è quello che dobbiamo dire. è un allenatore ed è una persona inaffidabile. Cioè, inaffidabile un allenatore così. E bene ha fatto il Tottenham. Bene ha fatto il Tottenham a non dargli tutti quei soldi. Cioè, questo è uno che si presenta e chiede 17, 15, 12 milioni all'anno. Ma perché cosa? In virtù di che cosa? Che cosa ha vinto in Europa Antonio Conte di concreto? Qualcuno me lo può spiegare? E io sono molto contento, chapeau. Grazie presidente Agnelli per aver messo il veto su questo allenatore che è inaffidabile nella logica di un progetto sul lungo termine. Cioè, il Chelsea è arrivato a vincere la Champions, non per caso, non per caso. Il Chelsea ha fatto delle spese graduali. Il Bayern Monaco ha impostato un nuovo ciclo con Nagelsmann. Il Barcellona lo ha fatto con Koeman. Noi lo abbiamo fatto con Allegri, si può essere d'accordo o meno, però è fattuale. Con Allegri è stato scelto di iniziare un ciclo, un progetto di 4 anni. Questo è uno che pianta tutto e se ne va da un momento all'altro, e l'ha fatto ovunque. Da noi, e spero che non torni mai più alla Juventus, da noi in nazionale l'ho anche fatto, e poi l'ho fatto anche con l'Inter, e l'ho fatto anche col Chelsea al secondo anno. Per cui io non mi affiderei, se fossi un presidente di una big, a un allenatore come Antonio Conte. Poi c'è un approfondimento interno legato alla questione Superlega. Secondo me la Gazzetta bene fa a ricordarci che si tratta di una condizione di stand-by, di una condizione di stallo. Verrà valutato se c'è stato un abuso di potere dall'UEFA. Dopodiché, qualora il Tribunale di Madrid, qualora appunto le indagini dessero ragione all'UEFA, nell'eventualità, l'UEFA potrebbe appellarsi contro la Superlega per violazione del principio di libera concorrenza. Viceversa, invece, vedremo, secondo me, un rimpasto interno all'UEFA. Allora, a prescindere da come finirà la questione giudiziaria, perché poi carta canta, bisogna seguire le leggi qui, a prescindere da come finirà politicamente, c'è un grande sconfitto in questa partita che si chiama Alexander Čeferin, perché ne sta uscendo veramente con le ossa rotte. Sicuramente ha fatto delle promesse a qualcuno, perché per lanciarsi in un'invettiva di questo tipo devi avere le spalle ben coperte. Non so fino a quando verrà supportato. Ragazzi, nel frattempo siete tantissimi. 340 54 25 324. Il sondaggio è il seguente e più importante. E quindi entriamo subito nel vivo della questione. A risolvere la questione Dybala, quindi decidiamo come rinnovarlo, in che modalità, o la questione Ronaldo. Io vi dico la mia, perché qui si dice tanto, ma dobbiamo aspettare Ronaldo che cosa decide. Sapete come la penso. Secondo me la storia della Juventus è più gloriosa di Cristiano Ronaldo, quindi si dia una deadline a Ronaldo. Però qua si parla tanto di Ronaldo, ma intanto si dice Dybala al centro del progetto. Ok, va benissimo. Allora, per Dybala fateci sapere che cosa si vuole fare, ma in tempi brevi, perché siamo al 10 di giugno, bisogna partire. Non è che bisogna aspettare l'europeo e vediamo e siamo concentrati su questo. No, subito si decide che cosa fare, punto e basta. Questa è la Gazzetta, ragazzi. Andiamo al Corriere dello Sport, ampio risalto alla nazionale italiana. Anche qui, come vi ho detto prima, tutto questo incensamento nei confronti della nazionale nasce dal fatto che non c'è blocco juventino. Secondo me, comunque, si fa il tifo per la nazionale, sì, ma onestamente a me interessa più della Juventus, lo sapete. La nazionale non la sento una mia squadra. Cioè, come faccio a tifare una nazionale che importa Donnarumma, che in attacco ha Immobile, Insigne, Belotti? Cioè, l'unico aspetto che ammiro della nazionale è il centrocampo. Questo lo devo dire con grande onestà intellettuale, perché c'è un centrocampo che mi piace davvero tantissimo, formato da Jorginho, Barella e Verratti, dico la verità. Non ho citato Locatelli, non casualmente, perché ieri Locatelli, legittimamente, il mio futuro, vedremo dopo l'europeo. È chiaro, può guadagnare di più, se fa un bel europeo può andare in un club a guadagnare di più. Pare che su di lui ci sia l'interesse anche del Barcellona adesso. Che cosa ha fatto di speciale Locatelli? Sapete chi mi ricorda un po' Locatelli, visto che ne abbiamo parlato? Gaetano D'Agostino. Nel 2009 si era parlato di D'Agostino al Real Madrid, all'Arsenal, allo United. Vi ricordate quell'estate? Poi D'Agostino l'anno dopo fece una stagione mediocre. Non saprei se lo stesso riguarderà Locatelli, non per attitudine e per similitudine nel ruolo, però proprio per tutto questo entusiasmo, tutta questa valutazione sopraelevata che c'è intorno al giocatore. Comunque, che dice il Corriere? Affamati, nazionale che entusiasmo. Mancini, garanzia di un gruppo che ora cerca il successo internazionale. Jorginho e Emerson Palmieri sono emblema di tutto ciò. Sono d'accordo per quanto riguarda questi due giocatori in questione. E per quanto riguarda Emerson Palmieri, cerchiamo di disturbare l'Inter, tra le altre cose. Cioè, secondo me non è che l'Inter, che fa andare via Hakimi, deve essere assecondata in tutto e per tutto. Se possiamo fare un dispetto all'Inter, proviamo a inserirci, che poi un terzino sinistro ci serve, tra le altre cose. E a me Emerson Palmieri non dispiacerebbe, anche se cioè mi inserirei per fargli evitare il prezzo, così che l'Inter non lo possa prendere senza nessun ostacolo. E aggiungerei anche che la Juventus adesso avrà Luca Pellegrini che tornerà, e come allenatore c'è Allegri, quindi perché no poter immaginare eventualmente una staffetta tra Pellegrini e Alessandro, con Pellegrini che nel corso della stagione ruba il posto ad Alessandro, proprio come fece Alessandro con Allegri ai suoi tempi nella stagione 2014-2015, anzi 15-16, perché nella 14-15 giocò ancora Evra. Vedo le immagini di aprile, le proteste per la Superlega, il male assoluto del calcio mondiale, mamma mia, è tutta colpa della Juventus e di Agnelli che buca il pallone. Il calcio è del popolo, il calcio è del popolo, e ce lo insegna Alexander Čeferin. E tra le altre cose, voglio anche chiedervi, io ve lo sto chiedendo da settimane, voglio anche chiedervi se qualcuno è più esperto di me mi dica che cosa ha fatto Čeferin di buono per il calcio europeo, di concreto. Cioè, Michel Platini, secondo me, è stato monumentale ieri nella sua intervista al giornale, quando ha detto Čeferin passa, la Juventus e gli Agnelli restano. Ma non perché Michel Platini sia un'icona, una bandiera della Juve. Lo poteva dire anche chiunque, si poteva anche fare la frase la famiglia Moratti resta, Čeferin no, per fare un esempio. Non è una questione legata alla Juve, ma si tratta di un personaggio che non ha lasciato il segno sin qui nel corso del suo mandato. Cioè, io lo giudicherei nel merito di quello che ha fatto. Cioè, a me risulta che l'unica cosa che ha fatto sia stata aumentarsi lo stipendio nel bel mezzo di questo contenzioso legato alla Superlega. Poi mi venite a dire anche la genialata della Conference League. Ma ditemi quanti dati d'ascolto potrebbe avere la Conference League. Anche qui entriamo nel merito: quanti denari intascheresti cercando di contrapporre i club di maggior blasone, di maggiore prestigio, Real Madrid, Juventus, Barcellona, le inglesi, rispetto che questa Conference League, al quale, guardate, sulla Conference League faccio un monito per i colleghi di Roma, per gli amici che seguono la Roma: chiedete a Mourinho che cosa ne pensa della Conference League. Secondo me darebbe un parere molto netto a riguardo. Conference League, altra cosa, questa genialata degli europei itineranti in piena pandemia, ma sì, è sempre molto lungimirante il nostro Čeferin, con partite che si giocano un po' in Inghilterra, un po' in Italia, addirittura a Baku in Afghanistan. Il calcio, ragazzi, è del popolo, e mannaggia la Juventus che non ha capito nulla, e mannaggia noi che siamo contro Padre Eterno Čeferin. Quindi questo è il Corriere dello Sport. Ragazzi, è il tempo di leggervi, perché siete davvero tantissimi. Voglio sapere la vostra al 340 54 25 324 riguardo alla questione Dybala. Secondo voi è più importante risolvere prima il tema Dybala o il tema Ronaldo? E poi vi dico ancora, vi chiedo su Paolo Dybala, dal vostro punto di vista, in che ruolo potrebbe incidere di più? Perché io qua sento tanto parlare di un Dybala al centro del progetto, ma sento parlare troppo poco del ruolo in cui giocherebbe. Quindi io voglio saperlo da voi. Vi leggo. Francesco da Rimini. Buongiorno Luca, spero vivamente che Allegri dia fiducia a Fagioli. È forte e merita una chance. Sono d'accordissimo per quanto riguarda Locatelli. Ieri la Gazzetta ha ipotizzato un 25 milioni più una contropartita. Si è fatto anche il nome di Fagioli. Assolutamente no. Tra Fagioli e Locatelli io mi tengo tutta la vita Fagioli, per una questione anche poi di furbizia. Cioè, Fagioli è un CTP, ma al di là di questo Fagioli è un giocatore al quale Allegri deve dare una chance. Ne ha parlato benissimo in passato, secondo me non si può contraddire. Poi, Chiesa per me è un attaccante puro, Chiellini affidabile secondo me sì, e dovrebbe rinnovare il contratto. Bisogna acquistare un difensore centrale, dice Andrea. Benvenga che Sarri sia al Napoli, alla Lazio. Boh, vabbè, benvenga che Sarri sia al Napoli, alla Lazio. È confuso l'azzurro. Ah, forse perché è sbarcata a Napoli. Non lo so, probabilmente ha fatto un passaggio a Napoli ieri. Tra l'altro, con Sarri secondo me la Lazio fa un bel upgrade rispetto a Simone Inzaghi. Un bel messaggio da parte di Max da Pesaro, che scrive un tema, ragazzi, quanto siete straordinari. 340 54 25 324. Buona giornata a te Luca e a tutta la redazione di Radio Bianconera. Il signor Čeferin a suo tempo doveva prendere provvedimenti nei confronti del Manchester City per quanto riguarda il fair play finanziario. Lo ha fatto? No. E poi, come se non bastasse, ha messo a capo dell'ECA il proprietario del Paris Saint-Germain, che spende soldi a destra manca fregandosene altamente del bilancio. Una roba semplicemente imbarazzante. Ma è imbarazzante, sì. E soprattutto, dovrebbero spiegarci, senza andare al passato, perché il Paris Saint-Germain ha fatto un'operazioncina, anzi due operazioncine, vedremo appunto Donnarumma come finirà, però a me ha sorpreso quella di Wijnaldum e secondo me bisogna indagare da dove proviene questo denaro nel concreto, perché è anomalo spendere cifre simili in un periodo come questo. Non ne dispone nessuno, vogliamo sapere da dove il buon presidente dell'ECA preleva i soldi, sarebbe molto interessante saperlo, così come sarebbero molto interessanti delle parole, guardate un po', Baku in Azerbaigiano, ho detto Afghanistan, comunque da quelle parti lì, cioè, ma vi sembra il caso veramente che l'europeo si debba andare a giocare a queste latitudini? Cioè, veramente un europeo itinerante nel 2021 con una pandemia trasversale, con tutto quello che c'è stato, una genialata di Čeferin e da parte dei nostri amici dell'UEFA che ci insegnano che il calcio è del popolo. Ma vabbè, al di là di questo aspetto qui, guardando in casa nostra, Gravina non solo non ha proferito parola a favore della Juventus, non solo non ha difeso un club italiano che è stato minacciato da Čeferin e ci sta lasciando soli in questa crociata, in questa battaglia contro l'UEFA, secondo me sacrosanta, ma soprattutto ha detto una volta 7 giorni fa che è inammissibile che Lotito possieda 2 club, che la regola non verrà cambiata, però poi non ha più detto nulla. Io vi segnalo che siamo al 10 di giugno, vi stresserò fino alla fine per questa cosa. Lotito ha tempo fino al 25 di giugno per vendere o Lazio o Salernitana, non l'ho ancora fatto. Secondo me è anomalo ed è scandaloso che un presidente possa fare anche soltanto 15 giorni di mercato con 2 club, perché sennò può prendere un giocatore, può parcheggiarlo lì, può fare un giro di prestiti, è un conflitto di interesse spaventoso ed è una violazione inaccettabile, e mi auguro che il prima possibile si intervenga sotto questo aspetto, mi auguro che se ne parli, mi auguro che Lotito, sicuramente onesto, non dubito di questo, lo dico con grande serietà, mi auguro che Lotito venda o Lazio o Salernitana, perché così non si può andare avanti, perché così poi veramente il campionato è falsato, per una volta lo diciamo noi, ce lo dicono sempre contro di noi, però secondo me è questa la condizione grave in cui ci troviamo, una condizione in cui c'è un presidente che ha 2 club e nessuno dice niente. Questo è davvero qualcosa di inaccettabile, e non si può fare omertà sotto questo aspetto, per cui mi auguro che le istituzioni sportive e calcistiche si muovano. Anche lo stesso Malagò, presidente del CONI, deve intervenire su questa questione in maniera netta, non solo rilasciando dichiarazioni sporadiche, netta, punto e basta. Sulla Superlega vi siete coalizzati e mamma mia, sta Superlega è il male supremo del calcio. Sotto questo aspetto non ho visto nessuno prendere posizione netta, e questa è la cosa che mi fa più arrabbiare, vi dico la verità. Allora, Nino da Lavagna, allora, ciao Luca, prossimo passo di missioni di Čeferin e UEFA che tratta con i club per una nuova versione di Super League, secondo portiere Pinsoglio e terzo uno dell'Under 23, chi? Nocchi, Garofani, scegli pure tu. E ribadisco, da Graca niente da invidiare a Cutrone, Fagioli e Dragusin pronti per la prima squadra, se erano all'estero facevano i titolari, a valore di mercato sui 50 milioni. Guarda, non ti so dire da Graca e Dragusin, ma sicuramente Fagioli all'estero, se fosse cresciuto nella cantera del Manchester City o del Barcellona, ma anche solo dell'Ajax, giocherebbe in prima squadra. Ma non perché la Juventus non fa programmazione sotto questo aspetto, ma perché in Italia c'è questa mentalità secondo la quale i giovani giocatori devono fare la gavetta. Cioè, Fabregas, ragazzi, a 16 anni esordiva con l'Arsenal, a 20 ha indossato per la prima volta la fascia da capitano. Però insomma, secondo me è una questione di mentalità. Poi è bastato uno scambio di messaggi, sì, di questo non ho parlato volutamente, però lo leggo questo messaggio, amico mio Damiano da Civitavecchia. È bastato uno scambio di messaggi col principino per accendere i sogni di ogni juventino, perché il polpo sarebbe davvero un gran colpo, e anche se ultimamente non è stato eccezionale da noi dimostrerebbe nuovamente il suo valore reale. Questo è Damiano da Civitavecchia. Però allora aggiungo una cosa, è stato uno scambio di messaggi su Instagram tra 2 ex compagni di squadra, non si può fantasticare sotto questo aspetto, però effettivamente i giocatori sanno di essere esposti a 1000 riflettori, perché esporsi così tanto? Non credo sia stata una leggerezza quella di Pogba, sicuramente lui ama la Juventus, sì, siamo sempre lì. Vorremmo Pogba alla Juventus? Sì, mi sa che qua al mondo lo vogliono tutti Pogba alla Juventus. Quanto costa Pogba? E questa è la domanda. Quanto vuole di ingaggio Pogba? Quanto vuole di commissione il suo procuratore Mino Raiola, che con Pogba è sempre stato meticoloso tanto quanto Donnarumma? Secondo me è questo che ci dobbiamo chiedere. Comunque ragazzi, il sondaggio Dybala dove lo schierereste con Massimiliano Allegri? E soprattutto, è più importante risolvere prima la questione Ronaldo o prima la questione Dybala? Fatemelo sapere al 340 54 25 324. Ora sono le 9.30 e ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Good morning, signora.
Sono le 9.34, ragazzi, pronti a leggervi a Good Morning Signora con Luca Cavallero. 340 54 25 324, il quesito: meglio risolvere prima la questione Dybala o la questione Ronaldo? Ve ne aggiungo un altro, ditemi proprio schiettamente, Belotti servirebbe alla Juventus per il gioco d'Allegri? Sì oppure no? 340 54 25 324. Allora, leggo tre messaggi e poi ascoltiamo il materiale che è arrivato, perché siete davvero anche tanti con le note vocali. Sentiamo che dice Max, non so se è Max Allegri, magari, boh, sarà lui, boh. Secondo me è molto più importante risolvere subito la questione Ronaldo, perché se rimane si imposta un certo tipo di mercato, mentre se rimane se ne deve impostare un altro. Su Dybala io lo vedo in un 4-3-3. Max, in che ruolo però? In un 4-3-3 dove? Perché Allegri lo ha fatto anche vedere mezzala, io lo ricordo, è fattuale, è la verità. Quindi dimmi, 4-3-3, ruolo di Dybala dove? Voglio anche sapere il ruolo di Dybala da parte vostra. Nino da Lavagna dice: ma visto che l'Inghilterra è uscita dall'Europa, perché devono giocare la Champions? Tra l'altro, visto che hanno dimostrato di essere facilmente manipolati, pagheranno una multa alla loro federazione senza avere protezione di un'eventuale decisione del tribunale UE. E poi c'è un altro ascoltatore che non si firma che dice: bravissimo, analisi perfetta, Čeferin al massimo può dirigere l'FC slovena, ma l'UEFA è un livello troppo alto per costui, la porta al declino. Post scriptum: Fagioli tutta la vita da far giocare, magari non sempre, ma a pieno titolo in organico a seconda dei casi, giusto? Basta Fagioli in Under 23, mettiamolo in prima squadra in pianta stabile e diamogli garanzie di minutaggio, perché secondo me è un giocatore intelligente tatticamente. Jody dice: ma finiamola con gente come Icardi rotto, Milik strarotto e Vlahovic un altro Ventola sopravvalutato. Non sono d'accordo, Jody. Vlahovic a me ricorda il primissimo Trezeguet, ma ti dico la verità, non lo dico per esagerare, cioè per come attacca l'area piccola, per come attacca anche la profondità. Vi ricordavate il primo Trezeguet come attaccava la profondità? Cioè qualcosa di veramente bestiale, perdonami il termine. Non sono d'accordo che sia sopravvalutato. Poi che cosa dice? Soprattutto buttando via i soldi e mantenendo gentaglia ambigua di Fiorentina eccetera, teniamoci i nostri che sono top e aggiungiamo solo una quarta punta di rincalzo. Questo è Jody, ragazzi, continuate a scatenarvi. 340 54 25 324, il ruolo di Paolo Dybala e soprattutto Belotti è adatto al gioco d'Allegri, sì oppure no? Fatemi sapere, vorreste Belotti alla Juventus? Voglio saperlo al 340 54 25 324. Abbiamo anche tantissimi vocali, prego Ivo, andiamo ad ascoltare.
Ragionissima,
ciao.
Sirigu e Belotti, no,
non servono secondo me.
Sono simboli del trono. Ma Pinsoglio, secondo portiere, non esiste.
Perché?
Pinsoglio è un terzo portiere e continua a fare il terzo portiere. Il secondo non esiste. A questo punto, teniamo Perin, santo da Torino.
Santo da Torino, mi sa che però Perin non vuole restare, cioè mi sa che quello che pone una condizione sine qua non sulla permanenza sia proprio Mattia Perin, che non vuole fare il secondo, non vuole fare il secondo, ed è del tutto legittimo, carissimo Santo. Per quanto invece riguarda Pinsoglio, io credo che sia fondamentale a livello di spogliatoio e credo che vada rinnovato, sarebbe un errore non rinnovarlo. Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
Ciao Luca, sono Francesco da Bordeaux.
Francesco da Bordeaux.
Locatelli e Fagioli, prendo Locatelli tutta la vita, perché io Fagioli ho visto giocare con l'Under 23 pure,
sì,
con la Primavera, ma questo non è soltanto il mio pensiero, anche il pensiero di Santarelli, di Marangi, ma di tanti,
sì,
altri giornalisti di Storia Bianconera. E su Fagioli non ha fatto male la differenza, quindi cioè, affidare il centrocampo della Juve a Fagioli,
ma no, ma non ho detto questo,
scherziamo, cioè, non esiste proprio. Dybala, Dybala deve fare il salto di qualità, io gli darei l'ultima chance, ma l'ultima veramente. E poi i soldi del Paris Saint Germain, ragazzi, ma smettiamolo di dare sempre lezioni agli altri. Ma se a noi se noi avevamo quei soldi a disposizione,
sì,
e compravamo a destra e a sinistra,
certo,
Luca, avresti detto la stessa cosa? Non credo proprio. Non facciamo l'ipocrita, siamo onesti, hanno i soldi di spendere, punto e basta. È così, ragazzi. Ciao, sempre forza Juve.
Amico mio Francesco da Bordeaux, certamente i soldi li hanno e li spendono, io voglio solo sapere come mai sul fair play finanziario non sia così morbosi col Paris Saint Germain e il Manchester City, come mai invece, infatti non ho mai fatto l'esempio della Juve, con Inter e Roma, pensate un po', arrivo pure a difendere l'Inter, con Inter e Roma c'era stata quell'indagine sul fair play finanziario, ma come spendono i soldi? A me è questo che non torna. Da dove provengono questi soldi? Posso saperlo? Com'è che loro in piena pandemia prendono Gundogan così dal nulla? Gundogan, scusate, Wijnaldum, così dal nulla? Cioè, secondo me, sono queste le domande che ci dobbiamo porre. Per quanto riguarda Fagioli, invece, non ho mai detto affidiamo il centrocampo a Fagioli, non prendiamo Locatelli. Io ho detto semplicemente che non sacrificherei Fagioli per Locatelli. Punto e basta. Cioè, Fagioli lo terrei sotto la mia giurisdizione, lo terrei in prima squadra e lo farei giocare nell'organico della prima squadra. Cioè, lo chiamerei in causa quando necessario. Vi state scatenando, ragazzi, così vi voglio. 340 54 25 324. Voglio sapere da voi qual è il ruolo ideale di Paolo Dybala e poi anche se Belotti lo prendereste o meno. Allora, c'è un ascoltatore che non si firma o ascoltatrice che dice: Belotti come riserva se va via Morata, ok, prendendo però un top in attacco. Dimmi chi è il top. Ribattiamo, ragazzi, nomi e cognomi si fanno in questa trasmissione. Giuseppe da Bologna dice, vabbè, si presenta comunque, rimanda il tuo messaggio, amico mio, perché mi sa che te lo sei dimenticato. Saluti dalla Svizzera Giovi, cosa dice? Ciao Luca, io vedo Dybala come seconda punta alla Del Piero, dietro una grande punta. Chi dovrebbe essere questa grande punta? E poi Laura dice: Belotti per l'amour, sconvolta. Ma banda alle ciance, abbiamo in collegamento un direttore sportivo che conosce molto ma molto bene un nostro giocatore fondamentale che si chiama Juan Cuadrado, che è niente meno che Sergio Gasparin. Sergio, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
Allora Sergio, partirei proprio da Juan Cuadrado, che lei conobbe in maniera approfondita in tempi non sospetti. Le chiedo, si aspettava questa evoluzione tattica del giocatore in una squadra big come la Juventus?
Ma vedi, allora, io accolsi Juan Cuadrado quando arrivò in Italia, perché 21enne dal Medellin, arrivò a Udine, era stato ragazzo visionato nell'Under 20 della Colombia e poi conclusa l'acquisizione proprio dall'Independente di Medellin. Il ragazzo, come dicevamo solitamente a Udine, per il primo periodo di arrivo in Italia era fondamentale costruire quelle che sono le basi di riferimento per una realtà del calcio europeo molto evoluto com'è dal punto di vista tattico quello italiano. Quindi
certo,
il primo periodo è stato un periodo di costruzione del giocatore sugli aspetti legati all'alimentazione, al tipo di allenamento, alla situazione sotto l'aspetto
sì,
tattico, anche l'aspetto della lingua stessa, perché evidentemente non parlava italiano quando è arrivato, e quindi era un ragazzo sul quale si credeva, perché evidentemente si investì anche su un ragazzo molto giovane, comunque una cifra che per l'Udinese era in ogni caso una cifra che dava indicazioni su quello che poteva essere in prospettiva il valore del giocatore. Ma al di là di questo aspetto legato all'arrivo a Udine di Juan, dire oggi e parlare bene di Juan Cuadrado diventa pleonastico. E io invece faccio riferimento a quando lui arrivò alla Juventus dal Chelsea con qualche scetticismo, mm-hmm, e io a vostri colleghi di siti web specializzati sulla cosa invece difesi a spada tratta questo tipo di acquisto, dicendo che il calcio inglese era quello che meno si prestava ad essere in linea con le caratteristiche di Juan, e che invece si stava parlando di un giocatore estremamente importante che poteva essere straordinariamente utile sotto l'aspetto tattico, perché nella sua capacità di corsa, nelle sue abilità tecniche e soprattutto nella sua rapidità di esecuzione era in grado di porsi in termini di superiorità numerica lungo gli esterni e diventare estremamente
certo,
importante e pericoloso, così come è avvenuto.
Sicuramente, mi avvalgo delle sue conoscenze da direttore sportivo. 340 54 25 34, se avete delle domande per Sergio Gasparin. Io le leggo un quesito che pone Rocco da Cogliano, che chiede: secondo voi in un 4-3-3 Locatelli può fare il regista davanti alla difesa con Rabiot a sinistra e Bentancur a destra? Ecco, entriamo proprio nel merito della questione Locatelli. Secondo lei è un giocatore, perché volevo fare un paragone con Gaetano D'Agostino. C'era l'estate del 2009 in cui tutti volevano Gaetano D'Agostino, poi non trovò quella continuità che di fatto aveva contraddistinto. Non c'è quest'aura di ottimismo eccessivo intorno a Manuel Locatelli?
Ma allora, dunque, Manu è un giocatore che colpevolmente, secondo me, il Milan ha lasciato andare e fa il pari con quello che ha fatto l'Inter con Zaniolo quando è andato a Roma, e che poi è stato frenato solo nella sua crescita da due infortuni molto importanti. Locatelli è un giocatore che aveva tutte le stimate per diventare un giocatore importante da Milan, da Juventus, da Inter, eccetera, quindi per quanto riguarda i top club italiani. È un giocatore che però, rispetto a Gaetano D'Agostino, ha caratteristiche completamente diverse. Cioè, un giocatore che ha maggiore energia fisica rispetto a D'Agostino, che ha maggiore corsa, ma che ha meno geometria e meno capacità di lettura di gioco.
Certo.
Parliamo di due giocatori diversi.
Sì, parlavo dell'ottimismo, dell'ottimismo eccessivo intorno al giocatore.
È un ottimo giocatore che può diventare sicuramente in pianta stabile un giocatore da top club come la Juventus, però non in posizione di regista, perché i suoi tempi di gioco sono diversi, ecco.
Certo, direttore, le chiedo ancora, dovesse dare un consiglio a Federico Cherubini, che non dico che sia neofita della professione, però si sta approcciando a fare un passo importante, gli consiglierebbe di risolvere prima la questione Ronaldo o la questione Dybala? Perché qua si parla tanto di un Dybala al centro del progetto Juventus, però di fatto non ha ancora rinnovato il contratto e si è fermi a livello di interlocuzioni, almeno ufficiali, a dicembre del 2020, quando Dybala rimase fermo sulla sua posizione legata all'ingaggio e Agnelli gli rispose dicendo che di fatto non è nella top 3 al mondo. Di fatto disse questo Andrea Agnelli su Dybala.
Allora, guardi, le rispondo così. Federico Cherubini lo conosco solo per interposta persona, mentre conoscevo molto bene Fabio Paratici, perché io arrivai alla Sampdoria quando poi lui assieme a Peppe approdò a Torino alla Juventus. Non do consigli a persone che lavorano e che operano sul piano professionale. È chiaro che se la Juventus ha scelto Federico Cherubini per il dopo Paratici, stiamo parlando di una persona che ha lavorato per tanti anni nelle file bianconere e che quindi la dirigenza è in grado di valutare e di conoscere molto più del sottoscritto. E proprio nei rapporti, nei contatti, nelle le disquisizioni del giorno dopo giorno e nelle analisi, quindi, che vengono fatte sul piano dell'organico, sicuramente Federico Cherubini e la dirigenza bianconera sono molto più preparati e molto più a conoscenza dei dettami delle cose del sottoscritto, e quindi sarebbe presuntuoso da parte mia.
No, però vista dall'esterno, meglio risolvere prima la questione Dybala o la questione Ronaldo, che sono due questioni spinose, però in comune c'è un denominatore che è niente meno che il futuro della Juventus.
Sì, ma quando ci sono giocatori di questa valenza e di questa importanza, stabilire un ordine di priorità è assolutamente difficile, cioè, nel senso che sono due situazioni che vanno affrontate e non è che ci sia una prima e una dopo, insomma, vanno affrontate e si cerca di risolverle. Ecco,
e vedremo come andrà a finire. Grazie a Sergio Gasparin anche per aver valorizzato il nostro Juan Cuadrado, che adesso ce lo godiamo, ce lo coccoliamo.
Certo, giustamente.
Sperando che rinnovi, ma dovrebbe essere una formalità. Grazie a Sergio Gasparin.
Grazie a voi, un saluto.
E ringraziamo Sergio Gasparin, ragazzi, siete tantissimi. Vi leggo, vi ripeto il quesito: posizione di Dybala, dove lo schierereste? E poi Belotti, serve alla Juventus per il gioco d'Allegri? 340 54 25 324. Allora. Cosa dice? Vabbè, Max, lo abbiamo detto, Max che ribadisce per quanto riguarda la posizione di Dybala. Nel tridente d'attacco Dybala lo vedo a sinistra, con Chiesa dall'altra parte, una punta centrale che può essere Morata, Dzeko, chiunque altro. Fabio da Perugia, no, Belotti no, Sirigu, Fagioli, Dragusin sì, in prima innesti mirati tipo Emerson Palmieri, Avoir, Vlahovic via Ramsey, Dybala, 4-2-3-1 su Dybala, Dybala lo vuoi nel 4-2-3-1, centrale sui tre con Ronaldo prima punta. Mamma mia che buon gustaio che sei, Fabio, e sono d'accordo con te, perché Ronaldo non salta più l'uomo, pertanto essendo il miglior realizzatore in Europa, perché è il miglior realizzatore in Europa, punto e basta, deve fare la prima punta. Poi, Roberto da Roma, io a Dybala gli farei fare quello che vuole, Belotti sinceramente non lo prenderei, anche perché Cairo non farebbe sconti. Sentivo invece che Arthur è in uscita, ne sapete qualcosa? Che io sappia, Arthur è salda Torino, ovviamente non c'è soddisfazione per questa stagione, Arthur non è stato neanche convocato con il Brasile, ci si aspettava di più, ma dovrebbe restare. Il tema è legato a come lo valorizzerebbe nell'eventualità Massimiliano Allegri, non lo ha mai avuto, vedremo, secondo me Allegri avrà un occhio di riguardo per i suoi giocatori, per quelli che ha sempre avuto e valorizzato. Jody mi ribatte su Vlahovic, dice: caro Luca, ribadisco che Vlahovic è sopravvalutato, ha fatto 27 gol dal 2018 e quindi solo quest'anno 21 con 11 rigori, giocatore normale che costa troppo. No a Belotti, perché questo è il quesito: Belotti potrebbe servire ad Allegri per il suo gioco? 3-4-0 54 25 3-2-4. Mario da Santomenna, buongiorno, ma che cos'è questa storia del commento di Pogba su Instagram in risposta ad un commento di Marchisio il quale lo invitava a tornare e lui accetta e conferma l'invito? Secondo me è una goiarderia, però è logico, quando sei esposto a mille riflettori devi anche fare attenzione a come commenti un post social, per cui è questo il dato che sorprende. Secondo me, dipendesse da Pogba, lui a Torino ci tornerebbe anche di corsa. Logico è che c'è un tema che si chiama ingaggio, un tema molto sottile e per nulla non leggero. Gianni: Paolo Dybala deve fare ciò che fa Messi nel Barcellona? No, ecco, questo Gianni proprio no. Messi una cosa, Dybala un'altra, e lo dico da dybalista convinto, però ti leggo lo stesso: spaziare per tutto il campo. Per far ciò io andrei a concentrare risorse economiche sul centrocampo, Locatelli e De Paul sarebbero perfetti. Secondo me De Paul è meglio di Locatelli sotto vari punti di vista. Locatelli non è un regista, facciamo attenzione anche alla definizione dei ruoli. Locatelli davanti alla difesa, onestamente, secondo me non rende. Locatelli è meglio mezzala, però comunque rispetto le tue scelte, De Paul piace una cifra anche a me, speriamo, ma non sarà facile, su De Paul secondo me ci sarà piena bagarre. Poi sfumato Donnarumma, ma non è che è sfumato, la Juventus non ha proprio bisogno di un portiere, abbiamo in porta Szczęsny che secondo me è garanzia di vitale importanza, cioè io non capisco questo scetticismo che c'è intorno a voi, c'è Szczęsny, oibò, lo rispetto ma non lo comprendo. Donnarumma, la Juventus, se ci fosse stata la possibilità, secondo me avrebbe dovuto provarci, è sfumato, ha scelto i soldi, è andato al Paris Saint Germain, auguri a lui e a quel campionato competitivo che ha deciso di affrontare come la Ligue 1. Quindi sfumato Donnarumma, prenderei un portiere italiano come secondo, ma futuro primo, aperta parentesi Cragno, Pinsoglio a giocare e ritorno come secondo anche per questione di liste, sì, perché lui è un giocatore formato localmente e soprattutto per questione di leadership, perché Pinsoglio è un leader di questa squadra, se ci fosse la possibilità secondo me bisogna venirsi incontro, secondo me è molto importante. Messaggio già inviato, e scusami carissimo Giuseppe, me lo son perso dietro, non volevo ripetere il messaggio, bravissimo, analisi perfetta, e ti ho letto. Ceferin al massimo può dirigere l'FC Slovena, ti ho letto Giuseppe, fai più attenzione. 3-4-0 54 25 3-2-4, il tema riguarda Paolo Dybala, in che ruolo dovrebbe giocare, e poi servirebbe Belotti per il gioco d'Allegri? Abbiamo un bel vocale, me lo stai facendo notare a più riprese, Iv, ascoltiamolo, sentiamo.
Buongiorno,
un po' che c'è.
Sono Giuseppe da Teramo.
Ciao Giuseppe.
Sicuramente Dybala è un giocatore estremamente importante per la Juventus.
È certo.
Tanto dipenderà anche da quello che sarà il destino di Cristiano Ronaldo. Sicuramente io farei un investimento davanti, a prescindere dalla permanenza di tutti, Morata compreso. Milik.
No.
Secondo me è un grandissimo giocatore,
no,
che si può,
Giuseppe,
prendere a poco prezzo e incrociando un po' le dita per gli infortuni, perché purtroppo ne subisce tanti, altrimenti è un giocatore veramente di prima fascia.
No, amico mio, Milik no, Milik no. Poi abbiamo anche Dybala che è già mancino, non lo so. Milik non mi convince, non mi convince a pieno. Certamente ha grandi doti tecniche, calcia bene in porta, calcia anche i calci di punizione, ma non mi convince, cercherei altro. Cercherei altro, vi dico la verità, ragazzi. Allora, buongiorno, una domanda secca. Allegri quanti giocatori ha valorizzato? Ti posso fare una lista infinita, te lo dice uno che di Allegri non è proprio l'estimatore del primo giorno. È il Shaarawy tra i primi. E il Shaarawy esplose con Allegri, poi si è perso, ma sono altri fattori. E il Shaarawy è uno, poi opinabile, al Milan era un giocatore affidabile, alla Juventus un po' meno, però De Sciglio è stato lanciato da Allegri, Dybala stesso ha fatto un percorso di crescita importante con Allegri, poi l'ultimo anno non è andato bene, per carità, ma è stato sicuramente importante. Pogba è diventato top player con Allegri, non mi raccontate la favoletta che Pogba ha dato il meglio di sé con Conte, perché la migliore stagione di Pogba secondo me è stata quella di Berlino, l'ultima in cui è stato determinante, anzi la penultima, diciamo le cose come stanno, in cui è stato determinante a centrocampo, poi l'ultima sapeva che doveva essere ceduto e secondo me si è gestito. Pogba però è uno di questi, ti posso anche citare giovani, no, che Allegri ha proiettato in prima squadra, lo stesso Fagioli che fece una tournée americana con Massimiliano Allegri nel 2018, insomma sono tanti e secondo me Allegri è garanzia di valorizzazione dei giovani, ti dico la verità. Poi c'è un altro bel messaggio, perché vi ho chiesto, ragazzi, Belotti sì, Belotti no, potrebbe servire per il gioco d'Allegri, tutto sport spinge, voglio sapere da voi se secondo dal vostro punto di vista può essere un giocatore utile o meno, fatemelo sapere al 340 54 25 324. E Dybala in che ruolo lo faremmo giocare, voglio saperlo da voi. Allora scrive Giuseppe, Belotti no, per carità, sopravvalutato anche in nazionale, anche io preferisco Immobile, Belotti in nazionale titolare anche no. Dybala fortunatamente può svariare in avanti come punta senza dare punti di riferimento, non a caso stagione top quella 19-20 con CR7 senza problemi, in più c'è bisogno del trequartista dietro le punte, non imbrigliare in schemi rigidi come CR7 Chiesa, per questo Allegri l'ideale. Poi c'è un altro messaggio da parte di Andrea da Bruxelles, buongiorno, si sostiene in modo unanime che il mercato della Juve sarebbe bloccato, molto limitato dalla situazione Ronaldo, ma scusate, è già questa la dimostrazione che la Juve di fatto non può permettersi Ronaldo? Non mi risulta che Real, Paris Saint Germain o Barcellona abbiano il mercato bloccato per la presenza di top player in squadra. Meditate, ma non lo so Andrea, non lo so, io non credo che il mercato della Juve sia bloccato da Ronaldo, io credo semplicemente che la Juventus sta facendo mercato e abbia definito le sue strategie da mesi, poi noi adesso siamo qui a dibattere, però se Allegri ha accettato è perché delle garanzie gli sono state date nettamente anche sul futuro di Cristiano Ronaldo. E non faccio spoiler su questo, mi fido di Repubblica come fonte, a Repubblica scrisse non più tardi di un mese e mezzo fa che Allegri fu colui che scrisse una bella relazione al presidente Antragnelli in cui gli consigliava di liberarsi di Cristiano Ronaldo, quindi se tanto mi dà tanto mi viene da pensare che Ronaldo non farà parte del futuro della Juventus. Credo che ne farà parte Manuel Locatelli, ma attenzione a non strapagarlo. Credo onestamente che la Juventus, e credo che anche Allegri sotto questo aspetto lo abbia fatto notare, ha bisogno di un centrocampista top. Io andrei su Aouar, che a me piace tantissimo, è anche un giocatore a tutto tondo, giovane, sul quale ci puoi lavorare, un giocatore internazionale, io punterei su quel tipo di giocatori lì, detto onestamente. E poi credo che Dybala sarà al centro del progetto. Per questo torniamo alla questione vitale: che ruolo è quello ideale per Paolo Dybala con Massimiliano Allegri nell'attuale Juventus? 340 54 25 324. Voglio saperlo da voi. Caro Ivo, ascoltiamo un vocale.
Buongiorno Luca.
Ma buongiorno.
Campobasso. Io punterei le mie fish su Raspadori. Qualora ovviamente Ronaldo
Raspadori.
Rimanesse. Raspadori un sarà po' caro, ragazzi. Guardate come brucia Bonucci sul gol del Sassuolo. Ho detto tutto. Vabbè, Bonucci, un po' lentino.
No, Bonucci secondo me sarà un pilastro nel nuovo ciclo d'Allegri, per me rimarrà. Per quanto riguarda Raspadori è una bottega cara al Sassuolo, è una bottega cara, vedremo. Non mi è piaciuto il paragone di Mancini, Raspadori, il nostro Paolo Rossi, non parliamo dei singoli prima che cominci l'europeo, hai una spina dorsale, vedremo come renderà questa spina dorsale, ma è stato un paragone secondo me un po' azzardato. Raspadori è sicuramente il futuro della nazionale italiana, vedremo, io fossi lui rimarrei un altro anno a Sassuolo, non andrei a impelagarmi in situazioni strane anche. anche per quanto riguarda la sua crescita, che deve essere naturale e soprattutto graduale. Però Raspadori sì, è un grande giocatore, ci mancherebbe altro. De Sciglio viene pagato come giocatore, ma non è un giocatore, lui è il referente degli spogliatoi. Sei un po' cattivo, amico mio, sei un po' cattivo su De Sciglio, ma io ti dico che ciascun allenatore ha i suoi giocatori di riferimento. Se De Sciglio lo è stato per Massimiliano Allegri, e poi non ci facciamo la testa prima di cadere, perché magari Allegri arriva e fa piazza pulita di tanti suoi ex pretoriani, e dobbiamo vederlo questo. Però De Sciglio era un giocatore di riferimento per Allegri, soprattutto al Milan, lo ha voluto alla Juventus, è andata come andata. Però da qui a svilirlo completamente, io ricordo anche che De Sciglio era in pianta stabile nel giro della nazionale. Adesso non è che sto facendo una crociata pro De Sciglio, però mamma mia, ogni volta che si parla di De Sciglio, ogni volta che si parla di altri giocatori, no, mi viene per esempio in mente Ranocchia dell'Inter, no, ogni volta che si parla di questi giocatori si è sempre critici. Ma se i loro allenatori li hanno voluti lì, un motivo ci sarà. Secondo me certi giocatori sono anche importanti a livello di leadership e di trasmissione di certi concetti da parte di alcuni allenatori. Questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire. C'erano dei messaggi che mi ero perso. Bisogna acquistare un difensore centrale, dice Andrea. Oibo, vediamo che cosa si fa su Rugani, vedremo quando uscirà Rugani, cosa accadrà. Cioè, secondo me sono temi che ci dobbiamo porre. Poi, buongiorno, secondo me arriva Depay, la Juve offre 3 milioni in più del Barça, a me Depay piace un sacco, ma chi è che non piace Depay? Anche qui stiamo parlando di un giocatore che piace, per forza, ma bisogna vedere, perché poi il mercato è sempre imprevedibile. Per me, se mi dite Lione, lo sapete, con me è sfondata una porta aperta. E la porta aperta si chiama Hussein Aouar. Ragazzi, sono le 9.59. La palla ora passa a Simone Di Noi e Camillo De Michelis per Social Club. Ci vediamo dopo dalle 12 alle 13 per Up and Down. Ciao!
Good morning, signora.
La rassegna stampa del Bianco e Nero di Giornata.